www.storiedijoe.it e la storia continua. I nostri paesan brianzoli e i quattro cantoni della casa. I quattro cantoni della casa. All'inizio del secolo era comunissimo fra i ragazzi il giocare ai quattro cantoni. Per organizzare il gioco bisognava essere in cinque, un ragazzo per ogni angolo e con il quinto in mezzo. I cosiddetti cantoni potevano anche essere alberi o altri cantucci caratteristici. I quattro bagai che occupavano i cantoni dovevano scambiarsi il posto, badando però a non farsi prendere da quello che era al centro. Se quest'ultimo ne acchiappava uno, il prigioniero andava nel mezzo. La casa del vecchio contadino dava sempre l'idea del quadrilatero, quindi il concetto del cantone era intuitivo. I quattro cantoni di una casa ideale o anche di una cascina disposta a quadrilatero con al centro il cortile rappresentavano il congiungimento completo dei quattro lati a formare una comunità unitaria. Idealmente e sentimentalmente i quattro cantoni della casa rappresentavano la buona e la cattiva sorte del ceppo. Nella nostra grossa cascina erano identificati in Ul Cadreghin della Caregnada, la Marna della Ridada, Ul Scan della Confession e il Basel del Puereton. Il primo canton della CA era il Cadreghin della Caregnada, il seggiolino del piano sommesso. A quei tempi, se una regiura ne incontrava un'altra sotto il portico, non le diceva, come faremo oggi, «Venchi in ca che fema una cicerata, vieni in casa che facciamo una chiacchierata», ma «Venchi in ca che fema una caregnata, che la contiamo su piangendo sommessamente». E diceva questo nel vero senso della parola. Quelle due donne anziane, piene di cruci, con il cuore gonfio dell'amaro di tanti lutti sempre ricorrenti e di recenti disgrazie e assillate della miseria costantemente in agguato, trovavano conforto piangendo un poco insieme, quasi vergognandosi tra un particolare e l'altro. Ricordavano ad esempio i morti, anche i mortit, allora così numerosi, il figlio o la figlia che non faceva giudizio, il marito ubriacone e violento, le percosse talvolta subite, la vacca che aveva buttato fuori il vitello morto, la ragazza andata a suora che dimostrava di non volerne più sapere della vita del convento e tante altre piccole e grandi preoccupazioni. Piangevano anche, ma di contentezza, quando ricordavano l'unico giorno felice della loro vita, quello sì, all'altare, ed esternamente era parso un sussurro, ma che dentro era esploso come un grido a stento represso e che le aveva vincolate per sempre al loro uomo. Si asciugavano vergognose le lacrime, che cadevano grosse come i goccioloni della grondaia bucherellata della ruggine. Poi, placate e rasserenate, e tiravano un presin, mentre una di loro esclamava: «Oh Madonna, con tutti i mestè che chiede fa, te tieni chia per tempo!» Si lasciavano in tutta fretta, come due cospiratrici, contente di essersi consolate almeno un poco. Quando si vedeva in della corte qualcuna di queste anziane insolitamente allegra, le altre donne le chiedevano: «La i fada la vostra caragnada?» E lei quasi euforica: «Sì, ho proprio svuiato grosso e adesso sono contenta». Il concetto che per essere contenti bisognava anche piangere trovava in quei tempi una dimostrazione eloquente. Quel seggiolino diventava anche un cadreghin dei cruzzi, cioè delle afflizioni, amarezze, angosce di una povera donna, sola in cucina la domenica pomeriggio, mentre i suoi figli erano alla dottrina o all'oratorio. Quelle poche ore pomeridiane erano per lei l'unico momento di riposo della grande fatica logorante di tutta la settimana. Tacada desur al di al sejun, o a lavar la roba di alter. La voglia di appisolarsi era grande per questa lavandaia, ma i cruzzi la tenevano sveglia, come se il cadreghin sul quale era seduta non fosse impagliato di segole, ma di spin de rubina. Il suo dialogo era con il marito, morto da qualche anno, ma sempre vivo dentro di lei come una forza occulta che la scuoteva tutta. «Oh, Rico, Rico, se mai, so mai de fa con se bagai piscinit e senza più una pertica di terra e con neanche più la stala». E rimaneva assorta, immobile e in ascolto. Dopo un poco si riscuoteva e diceva: «Che miseria, Rico, ho appena finito di pagare l'ultima vacca al petio». Il negoziante e bestiame: «Se ricorda?» E giù uno scroscio di lacrime senza ritegno che squassavano tutta come un albero sotto la svelta del temperi, il vento strapazzone. Poi sembrava che veramente si appisolasse con il capo abbandonato sul petto, le mani sulle ginocchia, assente. www.redigio.it e la storia continua.